Allora, è stato pubblicato un nuovo report sullo stato delle foreste a livello globale. Voi direte, vabbè, sarà l'ennesimo report catastrofico che ci dice che non c'è più tempo e le foreste sono ormai spacciate. Allora, c'è una notizia buona e una notizia cattiva. Da quale volete che partiamo? Va bene, decido io. Partiamo dalla notizia positiva. Fra tutti gli stati analizzati è molto interessante andare a vedere i casi del Brasile e della Colombia. Due stati molto ricchi di foreste tropicali, ovviamente in particolare il Brasile. Due stati anche dove la deforestazione faceva da padrona, ma appunto faceva, perché si è visto come negli ultimi anni il calo della deforestazione sia stato veramente forte, principalmente grazie a scelte politiche, ad azioni dei leader, Lula per il Brasile e Gustavo Petro per la Colombia, che hanno intrapreso azioni, che si sa quali sono da fare per ridurre l'impatto della deforestazione. E quindi la cosa che ci dovremmo portare a casa è che è possibile farlo. Serve politica, servono scelte coraggiose, ma il futuro delle foreste preziosissime che conosciamo non è ancora stato scritto. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra. Una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Teremo desmatamento velho na Amazônia.
We will have zero deforestation in the Amazon.
Queste le parole di Lula l'anno scorso a Parigi, quando ricordava il suo impegno per la zero deforestazione entro il 2030. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è venerdì 5 aprile 2024. Cominciamo dal Global Forest Review del World Resource Institute, che ogni anno analizza la situazione delle foreste a livello mondiale. È uscito il report per il 2023 e la notizia principale che le perdite di alberi rimangono comunque più elevate rispetto al 2010. Stiamo perdendo 10 campi da calcio al minuto. Significa che nella durata di questa puntata avremo perso circa 100 campi da calcio. Tutto questo produce un sacco di emissioni di gas serra, circa 2,4 gigatonnellate, che non vi diranno molto da sé, ma per capirci è la metà delle emissioni degli Stati Uniti d'America, che ad oggi sono il secondo emettitore a livello mondiale. In particolare le foreste sono scese in Bolivia, in Laos e in Nicaragua, principalmente a causa di incendi spesso causati dall'espansione dei terreni agricoli. Anche nella Repubblica Democratica del Congo, nel centro dell'Africa, dove si trova ancora un'ultima grande foresta tropicale che assorbe carbonio. Le notizie positive, dicevamo prima, vengono da Colombia e da Brasile. Nell'ultimo anno nel Brasile di Lula c'è stato un calo del 36% di perdita di foreste grazie alla revoca di misure antiambientali, riconoscimento di nuovi territori indigeni e soprattutto l'applicazione della legge che c'era ma non veniva controllata. In Colombia invece la situazione è paradossale: dal 2016, dopo gli accordi di pace con le FARC, la deforestazione è aumentata perché le FARC controllavano il territorio che presidiavano, invece ora altri gruppi armati stanno deforestando e speculando su quei terreni. Invece dall'anno scorso il governo ha ricominciato a controllare le foreste e a riportare la deforestazione ai livelli pre-guerra. Insomma, la notizia negativa è che stiamo ancora deforestando troppo, ma la notizia positiva è che è possibile tenerla sotto controllo e mancano solo 6 anni per fermare la deforestazione secondo le promesse fatte a Glasgow nel 2021 alla COP26. Insomma, serve molta più azione politica. A settembre 2023 era partito un percorso abbastanza grosso in Italia di riunione dei vari movimenti per il clima, di tanti mondi attivisti, e si chiamavano Stati Generali dell'Azione per il Clima. Questo weekend ci sarà un secondo momento di questo percorso che sta mettendo insieme le idee di decine di rappresentanti, e in particolare l'obiettivo sarà avere idee applicabili per l'Italia, e questo weekend a Trento sarà dedicato proprio a trasformare queste idee in azione politica, in idee azionabili e che possano essere effettivamente applicate in modo realistico su tutta Italia. Il titolo della residenza organizzata da Ci sarà un bel clima è Non basta avere ragione. Vi daremo conto di quanto succederà e delle idee che ne usciranno. A partire dal 19 aprile quasi 1 miliardo di indiani andranno al voto per eleggere il nuovo governo e saranno 7 fasi elettorali. Cominceranno a metà aprile e finiranno il 4 giugno con la conferma ufficiale. Oltre al candidato uscente Narendra Modi, che è già al suo secondo mandato e punta al terzo, è appena stata annunciata la nomina formale del leader dell'opposizione Rahul Gandhi, della famiglia Nera Gandhi, che per decine di anni ha governato l'India dopo la sua indipendenza, appena dopo la seconda guerra mondiale, dal Regno Unito. Egitto. Rahul Gandhi ha 53 anni, è figlio, nipote, pronipote di ex primi ministri, però appunto è stato già sconfitto due volte dal Bharatiya Janata Party di Narendra Modi, attuale leader conservatore indiano, e che comunque rimane molto popolare dopo oltre 10 anni. Queste sono le prime elezioni da quando l'India è il paese più popoloso al mondo e avranno un impatto alla fine su tutto il pianeta, anche dal punto di vista ambientale e climatico. Ad oggi l'India punta ad arrivare a zero emissioni entro il 2070 e sarà il più grande esperimento di trasformazione energetica al mondo. Tuttora ha effettivamente emissioni pro capite molto basse, ma se tutta la nuova energia che vorrà fornire ai cittadini che tuttora ne sono sprovvisti verrà dai combustibili fossili, sarà un bel danno per tutto il pianeta. Allo stesso tempo potrebbe per la prima volta al mondo garantire il diritto all'energia passando direttamente all'energia pulita, ma sarà sicuramente un'impresa molto complessa. Ad oggi il 70% della produzione di energia viene dal carbone e dopo la guerra in Ucraina anzi ha cominciato a importare più gas dalla Russia, puntando sul tema della sicurezza energetica che sarà molto al centro delle elezioni. Invece, come ogni venerdì, rispondiamo a una delle domande che ci scrivete a podcast@lifegate.it. Letizia ci scrive: ci sono eventi prossimamente a tema ambientale a cui possiamo partecipare? E in realtà finalmente possiamo rispondervi di sì, anzi ce n'è una scarica in arrivo. In primis il Climatariano, la newsletter del direttore Tommaso Perrone, andrà in live per 4 eventi che saranno a Torino al Circolo dei Lettori. Vi lascio in descrizione di puntata, saranno dal 9 aprile al 21 maggio, ogni volta con un ospite o più ospiti diversi, per discutere di COP, di resilienza climatica, di acqua e delle elezioni europee. Invece a Milano ci saranno 5 puntate in live che faremo di news dal pianeta Terra, quindi di questo podcast, dando le notizie del giorno. Saremo dal 18 al 22 aprile all'Anfiteatro Liberty per gli eventi Today at Apple, quindi nella piazza Liberty praticamente dietro al Duomo, con un sacco di super ospiti: Giulia Innocenzi, Margherita Vicario, Valerio Nicolosi, Maurizio Carucci, Parasite Bianca Felicori. Quindi in occasione del Salone del Mobile e del Fuorisalone parleremo di alimentazione, cinema, migrazioni, musica, design, architettura, e in più ci saranno gli esperti che ogni giorno voi sentite qui sul podcast e in radio a News dal Pianeta Terra. Vi daremo tutte le informazioni precise, intanto segnatevi le date dal 18 al 22 aprile. Non ci resta che dare la parola al maestro Giovanni Ansaldo, giornalista musicale, che ci racconta dell'ultimo album dell'infinita Beyoncé.
Nell'Ottocento, negli Stati Uniti, un cowboy su 4 era nero. Beyoncé non lo sapeva. L'ha scoperto mentre lavorava al suo nuovo album, che si intitola Cowboy Carter ed è uscito il 29 marzo. Dietro Cowboy Carter ci sono studi, ricerche e registrazioni cominciate ben 5 anni fa. E si capisce subito che Beyoncé voleva pubblicare un classico, un lavoro in grado di lasciare il segno. La cantante inoltre voleva mettere in risalto le radici nere della musica country, considerato a torto il genere bianco per eccellenza. Il nuovo lavoro della cantante texana è pur sempre un disco pop, ma omaggia in modo evidente la storia antica della musica americana. Cowboy Carter si apre con una forte dichiarazione di intenti, cioè con American Requiem, un brano nel quale Beyoncé sembra recitare il De Profundis di una società americana basata sulla tolleranza. American Requiem mostra subito una produzione sontuosa e curata, che è il vero filo conduttore dei 27 brani del disco. L'album poi prosegue su questa scia, sostenuto da un'architettura solida che però non coinvolge mai dal punto di vista emotivo. Ci sono buoni pezzi qua e là, ma mancano dei veri guizzi. Nemmeno il cameo di Willie Nelson e Dolly Parton, che introduce la cover di Jolene, o le ospitate di Miley Cyrus e Post Malone riescono a scuotere davvero Cowboy Carter. Come già successo in passato nei dischi di Beyoncé, il messaggio sacrosanto che la cantante voleva mandare non sembra sostenuto da musica all'altezza. Cowboy Carter nasce per diventare un classico, ma al momento non sembra in grado di diventarlo.
Grazie mille Giovanni Ansaldo, noi ci sentiamo lunedì, mi raccomando, durante il weekend, ormai è piena primavera, andate in bicicletta, mangiate le verdure, parlate ad altre persone di news dal pianeta Terra, così che anche loro possano non rimanere fuori dal mondo. Ci sentiamo lunedì, buon weekend.